Ecco, tutti i ragazzi possono venire qui in avanti, le prime panche sono per voi. Da solo, brutto. Vieni qui davanti. Vabbè. Allora, non mi sono dimenticato dei sassi. Hai portato anche tu? Sei uomo libero. Troppo spigolosi. Va bene. Ne parleremo durante la confessione. I sassi li raccoglieremo dopo le offerte, no? Per cui non scambiate i soldi con i sassi, prima date soldi, poi potete dare anche i sassi. Invece oggi parliamo di quello che ha detto Gesù. Chi ha letto come si chiama questa domenica? Ha un titolo. È intitolata questa domenica. La prima pagina, di solito.
Le profezie adempiute.
Le profezie adempiute, no? Cos'è una profezia?
Una cosa che dice il futuro?
Una cosa che annuncia un futuro possibile, che deve realizzarsi, giusto? E secondo voi, letto questo titolo, chiaramente nell'ambiente della Santa Messa, liturgia, eccetera, cosa vuol dire per voi? La prima cosa, il primo pensiero, quando sentite questo titolo, le profezie adempiute, a che cosa si riferisce questo titolo? Cosa ci può già annunciare? Aspetta, c'è un maschio. Eh? Non sanno cosa dire adempiute? Cosa vuol dire adempiute? Compiute, realizzate. Lo sanno, certo lo sanno. Sanno più di voi, bambini.
Le profezie realizzate.
Profezie realizzate. Però, di che cosa potevano parlare queste profezie e perché diciamo che sono realizzate? Secondo voi, di che cosa parlano queste profezie che chiaramente sono quelle nella Bibbia, giusto?
Allora, per quello che mi ricordo, la profezia adempiuta è che a Mosè, mentre tornava a Gerusalemme dall'Egitto, sul monte, non mi ricordo il nome, e gli avevano detto che doveva nascere il figlio di Dio. E poi è nato il figlio di Dio e quindi si è adempiuta la profezia, però non ne sono sicura.
Boh, qui anch'io mi sono perso un po', però Mosè, figlio, Gerusalemme, ci siamo quasi, Egitto sicuramente e Mosè sì, sono queste due cose che ci stanno insieme, però adesso cerchiamo un po' di capire meglio forse. Le profezie in generale noi abbiamo detto, però qui hai indovinato bene, no? Che si riferiscono al futuro, giusto? Allora, parliamo del cosiddetto Primo Testamento oppure dell'Antico Testamento, no? La più grande profezia dell'Antico Testamento qual era? Già hai detto quasi. Che doveva nascere?
Il figlio di Dio.
Il figlio di Dio oppure, come lo chiamano anche gli ebrei diversamente?
Gesù.
Oppure?
Il Messia?
Il Messia, bravissima. Doveva nascere il Messia. Chi era un Messia? Sapete chi poteva essere un Messia? Cosa vuol dire il Messia?
Salvatore.
Il Salvatore, sì. Aveva questa funzione di liberare il popolo ebreo da tutte le schiavitù. La parola Messia vuol dire unto. Unto perché bagnato di che cosa? Di olio. Cosa vuol dire bagnato di olio? Che ha mangiato una frittata? No. vuol dire che per diventare un re oppure un profeta, un messia, c'era un rito che si prendeva olio e si versava sulla testa. E questo rappresentava il potere di Dio che veniva concesso a questo uomo, comunicato attraverso olio. Ma olio noi dove lo usiamo anche nei sacramenti? Chi si ricorda? Per esempio c'è l'olio dei catecumeni, olio che usiamo per diventare cristiani, no? Il prete appunto mette un po' di olio sul dito e ci fa un segno della croce sulla fronte. Però il più grande significato dell'olio per noi è chiaramente anche quello legato al sacramento di... No, di Dio, tutti sono sacramenti di Dio. Il sacramento del... della... con... per... conferma...
confermazione.
Confermazione, cresima, ecco, questo è un grande sacramento. Però ragazzi, va bene, abbiamo detto che ci sono le profezie, queste profezie parlano del Messia, e oggi Gesù dice che questa profezia si è adempiuta, si è realizzata in me, giusto? Mi conviene di dire di sì, perché, insomma, giusto. Allora, la seconda domanda e poi passiamo al Vangelo. Chi è il testimone? Cos'è testimonianza?
La testimonianza è quando si fa un'accusa o non lo so, è praticamente una persona che era presente, appunto fa la testimonianza, il testimone che dice questo è vero, io ci sono stato, è successo davvero.
Allora, noi l'ambiente giuridico, no? C'è un tribunale, associamo questa parola testimonianza, c'è una accusa perché ci sono dei testimoni, giusto? Testimoni che hanno visto qualcosa si chiamano i testimoni? Oculari, bravissimo. Sono quelli, diciamo, più importanti, perché loro hanno visto, no? E il testimone deve confermare, giusto? Se ciò che dice uno, o imputato, quello accusato, oppure quello che accusa, sia vero o no, giusto? Perché io ci sono stato e così, Quando per esempio qualcuno va a dire alla maestra ma Giovanni ancora ha fatto qualcosa e poi arriva un altro e sì è vero maestra ha fatto proprio quel pasticcio lì, quell'altro non è così che gentilmente informa la maestra e conferma la relazione di suo amico, ma anche fa anche testimone, no? Per cui anche se si usa a volte delle parole diverse, però lui è il testimone in questo caso. Per cui uno che conferma. Oggi Gesù dice che io sono il Messia e ci sono tre testimonianze, tre testimoni che lo confermano. Chi sono questi testimoni? Nel Vangelo di oggi, guardiamo il testo. Gesù dice sono proprio io. Chi conferma questa verità?
Giovanni?
Giovanni il Battista, bravissima. C'è questa luce che arde, però voi volevate soltanto per un po' godervi di questa luce, però è Giovanni che dice che io sono il Messia. Sì, poi? Vediamo. C'è il padre, sì, questo diciamo quarto testimone per eccellenza oculare interiore, però ci sono altri due e non devono essere questi altri due neanche le persone. Ma Gesù rimanda qualcosa per dire ecco sono io. Basta guardare queste due cose. Cosa sono? Chi conferma? Giovanni il Battista, poi cosa compie Gesù? Cosa compie che dice che è vero? Compie
la lampada?
Non compie la lampada, compie le c'è un carcere al più di così non si può credere. Loro non sanno che c'è un carcere all'opera. Vuol dire Gesù compie le carceri? No, compie le opere. Certo, quali sono le opere che compie Gesù? Questo pensiamo al Vangelo, cosa ha fatto Gesù? Per esempio, vi ricordate qualcosa che ha fatto Gesù nel Vangelo?
Ha guarito delle persone.
Ha guarito le persone, ha richiamato alla vita le persone. Questa è un'opera che testimonia che Gesù è il Messia, vero? Poi, cosa ha fatto ancora Gesù?
È morto ed è risuscitato.
È morto e risuscitato. Questa è l'opera più grande che ha compiuto Gesù, che ha compiuto il Padre in Lui. Poi?
Ha moltiplicato il pane e i pesci.
Ha moltiplicato il pane e i pesci, l'Eucaristia, certo.
Ha fatto i miracoli.
Ha fatto i miracoli, però adesso facciamo elenco di questi miracoli.
Ha trasformato l'acqua in vino.
Certo, qui abbiamo detto appunto l'Eucaristia.
Camminato sull'acqua.
Ah, ha camminato sull'acqua, questa è molto bella, sì. Ultima.
Credo che abbia anche una volta, quando erano in una barca, abbia calmato il mare.
Sì, calmato il mare e la tempesta. Certo, vedete che Gesù compie tante cose che ci parlano della sua potenza, ma in realtà del dono che comunica a ciascuno di noi. E terza cosa che testimonia di Gesù, che invita Gesù a leggere, saranno le... Cosa si può leggere? Cosa si legge?
Le scritture.
Le scritture, scrutate le scritture addirittura, dice scrutare vuol dire pensarci bene, rifletterci, meditarci, perché esse parlano di me, ha detto Gesù. Allora vedete che Gesù dice io sono il Messia, perché? Perché parla di me Giovanni Battista, perché parlano di me le opere che compio e poi parlano di me le scritture. E io adesso vi aggiungo il quarto testimone, che siete voi che dovete parlare di Gesù, testimoniare, vuol dire anche trasmettere, perché il testimone ci racconta un fatto che ha visto, che ha vissuto e condivide ciò che ha visto, che ha vissuto con gli altri. Se noi ci pensiamo bene, più grandi, tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che siamo, grazie alle testimonianze che abbiamo accolto oppure rifiutato. Perché anche la scienza si basa sulla testimonianza. Tutto si trasmette per via della testimonianza. E poi dipende quale sia questa testimonianza. E allora io vi oggi sfido, tutti quanti, di essere testimoni di Gesù, di diffondere la verità che Gesù ci vuole bene, che ci salva, attraverso di voi. Vi sentite di essere testimoni di Gesù? O no? Sì? Ecco, aspetta che arrivo con il microfono.
Il testimone è un po' nostro amico perché ci salva la vita in realtà.
Certo che il testimone è proprio nostro amico perché ci salva la vita, perché ci dona la vita, perché ci apre la vita. E allora noi dobbiamo salvare le vite degli altri parlando di Gesù attraverso le nostre opere. Concludo, e oggi impegno vi ho preparato io a metà, che dovete fare per la prossima domenica, ok? Ascoltate bene. Nella seconda lettura abbiamo sentito che noi cristiani siamo, chi siamo?
Siamo profumo di fede.
Siamo profumo di fede, profumo della conoscenza di Cristo, che attraverso le nostre opere, che sono paragonate ad un profumo, l'altro può annusare il bell'odore, profumo della presenza di Cristo in questo mondo. Pensate che bella questa metafora, questo paragone, no? Allora, io vi sfido di essere il profumo di Cristo, di essere testimone di Cristo. Come? Certo, facendo qualcosa di bello, forse parlando di Gesù, forse parlando di questa messa a un qualche amico dormiglione che non vuole alzarsi così presto. C'è l'avvento, dai, alzati, su, andiamo a messa, perché dobbiamo attendere con gioia la venuta di Gesù. Ci sono tanti altri modi di parlare di Gesù e testimoniare la sua presenza. E oggi vi ho preparato una cosetta. Attenti, perché adesso do le istruzioni per non bruciare le case. Qui c'è un carboncino che si usa per incenso e c'è anche l'incenso. Per cui, cosa si fa? Si fa così. Prima bisogna fare qualcosa di bello. Un atto, un pensiero, una preghiera, ma qualcosa di concreto, ecco, che testimoni che Gesù ci vuole bene. Forse non devo dire neanche subito le cose, però fare qualcosa di bello, ok, in questa settimana, per una persona. Può essere in casa, ma sarebbe ancora meglio, voi andate ancora a scuola, forse lì, oppure dopo scuola, no? Se è possibile. Allora, quando mi accorgo che ho compiuto questa opera buona, torno a casa e alla sera mi raduno con i genitori, non so, con i fratelli e sorelle, per un momento di preghiera, tutti insieme. E allora, durante questa preghiera, cosa facciamo? Accendiamo, lo facciamo fare se sappiamo, troviamo bene tutte le cose che ci servono, il carboncino. Quando si accende bene, bisogna un po' soffiare, non troppo perché vola, mettiamo un po' di incenso. E cosa succede? Che c'è il fumo, che si chiama profumo in questo caso, no? E allora facciamo una preghiera insieme, va bene? Ringraziando Gesù che ci ha resi capaci di compiere le cose buone. E forse possiamo anche, preparando tutto questo piccolo altare, mettere anche il Vangelo accanto e dopo questa preghiera che diciamo insieme, leggere un piccolo brano del Vangelo, perché il Vangelo ci parla delle profezie adempiute, ok? Tutto chiaro? Non bisogna bruciare la casa, bisogna fare delle belle cose, accendere carboncino, mettere un po' di incenso, fare una preghiera e leggere il brano del Vangelo, qualche riga, va bene? Adesso, prego, chi distribuisce questi pacchetti? Milena, i ragazzi? Vieni tu che mi accendi la terza candela dell'Avvento. Ecco. Per cui dobbiamo essere un bel profumo di Gesù, non una puzza, mi raccomando, perché puzza è quando facciamo le cose brutte. Ecco, invece...